cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon mercoledì 26 novembre, cose di calcio, questo è il sommario. Ildiz, 100 presenze in bianconero con lode. Primo successo in Champions, battuto il Bodo in rimonta dopo un bruttissimo primo tempo. Brividi e paura, poi la scintilla Ildiz e gol di Openda e David. Juve e tifosi bloccati a Bodo, voli riprogrammati per alcuni anche per sabato. Buona giornata, questo è il sunto delle notizie, anche delle ultimissime notizie, non solo legate al risultato di ieri sera. Prendiamoci questa vittoria, tappiamoci il naso, guardiamo in prospettiva, guardiamo con un po' di ottimismo. Fortunatamente siamo riusciti a raddrizzarla e a vincerla, e non era scontato dopo il brutto primo tempo, dopo essere stati raggiunti praticamente allo scadere. E ogni tanto è la dea bendata, la fortuna, il guizzo, la straordinaria voglia, volontà, quantomeno in alcuni giocatori. Io metto su tutti certamente Ildiz e Consensao, che hanno giocato uno un tempo, uno l'altro, si stanno facendo. Spalletti sta riprogrammando un po' questa Juve, probabilmente sempre insieme 90 minuti, probabilmente, ripeto l'avverbio, non garantisce o lascia poco peso in attacco. Openda ha fatto il suo, David ha segnato, David anche. Diciamo che in una serata che a metà partita sembrava persa e sembravamo le solite, io oggi non vorrei aggiungere molto altro. Spesso pizzichiamo, cerchiamo di prevenire determinate problematiche. Onestamente, sulla formazione ho seguito ieri sera da studio quanto dicevano anche altri programmi e mi trovavo d'accordo. La vittoria fosse arrivata ed è sempre figlia del risultato, grazie al fatto che qualcuno ha stancato il Bodo per 50-70 minuti, però eravamo sotto e rischiavamo di andare pesantemente sotto, anche se la prima occasione di Consensao è stata quella più bella di inizio partita. È anche vero che si discuterà sempre se siamo stati fortunati, se è stato giusto mettere quella formazione, risparmiare alcuni per metterli dopo, perché Azic, Miretti, tutti insieme così, Openda, magari contro il Bodo dovevi un po' soffrire meno. Tanto per trovare il pelo nell'uovo. Io però ho ascoltato, e lascerei quest'oggi le riflessioni poi ai nostri ospiti, ho ascoltato le dichiarazioni di Spalletti, quelle che abbiamo riproposto pochi istanti fa. Di cosa abbiamo riempito la scatola? Me lo dite voi, perché lui ha fatto riferimento. Se poi non la vai a riempire la scatola, il campo, il risultato conta sempre. Il risultato conta sempre. Eccolo qui. Certamente abbiamo visto anche le sue facce, simili a quella che stiamo vedendo adesso, quando le cose non giravano in un certo modo. Anche se è stata una buona, accettabile Juve, quantomeno nel tentativo di mantenere gli equilibri, le distanze, di fare pressione alta, però siamo stati ingenui in alcuni passaggi, imprecisi, in alcuni uomini. Cabal non mi sembra ancora pronto per poter giocare, anche se poi sarà un tassello importante per schierare la difesa a 4. Tanti argomenti, ricordo, l'attualità ci dice che i voli programmati per oggi, quindi senza allarmare nessuno, è chiuso, era ancora chiuso fino a poco fa l'aeroporto di Bodo. Molti, compreso il nostro Camillo De Michelis, non sanno se ripartiranno o meno. Tra poco dovremo anche riuscire a contattare Samuel Tafes, che con noi naturalmente ci racconta la partita in casa in trasferta, e questa volta gli abbiamo dato lo spazio per raccontarci anche questi eventi legati al meteo. Poi avete visto, la partita si è giocata regolarmente, anzi c'erano quelle condizioni anche per il campo, fortunatamente non nevicava più, Fortunatamente il campo sintetico riscaldato ha dato la possibilità di giocare regolarmente, però le ore che hanno preceduto la partita ci hanno preoccupato, perché giocare lì non è mai stato facile per nessuno. Devi farlo con attenzione. La faccia di Spalletti mi dicono che l'attenzione non è stata delle migliori, soprattutto soprattutto nel primo tempo. Ecco, poi è andata bene che abbiamo riaperto la partita subito in apertura di ripresa, e lì è stata il fiocco d'oro caduto dal cielo, e la Juve a quel punto ha capito che avrebbe potuto dare molto. Abbiamo il primo ospite, allora, l'uomo della coppa, fratello bianconero, ma guarda che sorriso. Bello. Buongiorno Sandro Pellori, ben ritrovato.
Sono un po' stanco, i festeggiamenti per la vittoria sul Bodo sono protratti fino a tarda ora. Credo in tutte le città italiane, caroselli di macchine.
Sì, sì, torneo di pattinaggio a Bodo, sono ancora lì che vanno avanti e indietro per le vie.
Ma sono tornati, c'è l'aeroporto aperto.
No, aeroporto chiuso, anche la Juve ha problemi a rientrare. Ieri Chiellini e Comolli hanno dovuto prendere una macchina. Noleggiare una macchina e partire dalla Svezia per entrare in Norvegia. So che molti tifosi, il problema, sai Sandro, voi tifosi andate in queste trasferte al freddo, ma lo sapete che
ma
poi...
sai che io ci avevo fatto un pensiero, perché mi sembrava molto suggestiva la Norvegia. Solo che era un casino con gli aerei, per fortuna non l'ho fatto, perché sarei rimasto lì morto per colpa di Cabal, sarei morto in quel momento lì, al freddo, cioè, poi no. Non avrei visto quello che succedeva dopo.
Guarda, stiamo proponendo l'articolo Bianconera News in questo momento. Juve a rischio, rientro a Torino, gelo all'aeroporto di Bodo. Queste le immagini di ieri, ma fondamentalmente, sai, se rischia la squadra, che un piccolo canale privilegiato ce l'ha, pensa ai tifosi come te che si presentano all'aeroporto.
Veramente.
E devono rientrare. C'hanno quattro scali. Loro fanno in quattro ore uno scalo solo. Bodo, Torino.
Comunque, questa cosa delle condizioni ambientali, del campo di plastica, bellissimo probabilmente. Però io non so se anche tu hai avuto la sensazione, ma almeno la prima mezz'ora i nostri non stavano in piedi.
Sì, nonostante le scarpe tecnologiche, mi hanno detto i nomi più strani di queste scarpe. Ma
infatti uno della mia, quelli della mia generazione, tu sei giovane, non sai, conosci questo concetto, dice, cazzo, ha sbagliato i tacchetti, no? Devono cambiare i tacchetti, perché noi i tacchetti avevamo una... le scarpe che si abitavano i tacchetti d'alluminio, sì, o i tacchetti
e li limavi
plastica.
Anche un po', di la verità, tu c'hai la faccia di uno che li limava un po'. Beccato.
C'erano anche quelli che li limavano, sì, perché beccato. Così c'era ancora più presa sia sul terreno
che sul palastinchi,
sui polpacci, che sui polpacci. Io non so, ho avuto questa netta sensazione, ma non solo per le scivolate, mi sembravano anche che facessero fatica a correre, a scattare. Questi correvano il triplo, erano velocissimi. Poi probabilmente comunque rimane il Bodo. Ecco, io fino a qualche mese fa non sapevo neanche dell'esistenza, non solo del Bodo squadra, ma anche del Bodo città. Che però
ti fermo con la news, volo della Juventus che sarebbe partita questa mattina posticipato alle 13:15, perché vogliono ascoltarti, quindi stai attento, aspettano in aeroporto Sandro Pellò e poi danno
il
via.
Allora da cosa iniziamo, visto che mi ascoltano? Magari se mi danno l'indirizzo di casa di Cabal, vado lì che gli devo dire due o tre cose.
Senti, io parto dagli aspetti positivi. E tu dici,
dagli aspetti positivi. Posso iniziare a dire
per una volta abbiamo vinto sul sintetico.
Posso dirti allora, guarda, vado di aspetti positivi. Primo aspetto positivo, non in ordine di importanza, così come mi
così,
vengono.
Così, casual.
I gol di Openda e Davide li segnavamo anche noi due, ma quelli sono i gol dei cosiddetti centravanti di rapina. Paolo Rossi ne avrà fatti 50 di gol così. E sono esattamente quei gol che io mi aspetto da Davide. Ti confesso che Openda non lo conosco e non l'ho ancora capito. Ma David mi aspetto a tanti di quei gol lì. Perché quel gol lì, non so, è vero che lo segnava anche Pellò, però devi essere lì, devi essere più rapido dell'avversario nel girarla in porta. E in una squadra dove c'è gente scarsa, ma tra la gente scarsa ce ne sono anche qualcuno forte come il Cicco e Ildiz, che quelle che palle lì dentro l'area te ne mettono tante in una partita, o che sono respinte dal portiere o che sono rimpallate da un giocatore, ma quei gol lì a noi un centravanti di rapina ci sta proprio bene, forse addirittura anche insieme a Vlahovic se fosse necessario.
Anche però secondo me bene. Questa è la tua coscienza che ti parla, eh? Anche secondo me, e ti dirò, anche l'Openda vicino a un attaccante un po' come si era inventato Brambilla, sì, contro l'Udinese. Mi fermo perché non sono la tua coscienza vera.
No, ma la trovo sensata sta cosa qui, nel senso che ci sono i centravanti che staccano di testa sopra tutti e segnano, quelli che tirano cannelle da fuori, quelli che segnano in tutti i modi come Trezeguet o come Cristiano Ronaldo, tutta questa gente qua. Poi ci sono anche i centravanti che sono un'ansia per le difese, perché sono sempre tra le palle e vanno via veloci, fai fatica a marcarli perché sono veloci, e chissà perché quando c'è un cacchio di rimpallo in area ci sono loro. Allora io sogno che Davide sia uno di questi. Fino adesso non l'avevo mai visto questa cosa, anzi mi sono sempre domandato perché ne hanno presi due che mi sembrano uguali. Mi sembrano assolutamente.
Se lo sono posti in tanti questa domanda.
Io sì, già l'altra volta ho detto faccio anche fatica a riconoscerli fisicamente, cioè io non ho capito se ho segnato uno o l'altro, poi si sono scelti il 20 e il 30. Per favore, fate uno il 15 e l'altro il 37, che così io capisco qualcosa.
E poi il solito discorso delle scarpe.
Prima cosa positiva, belli, due gol di rapina. E che cacchio, come sono contento. Poi cosa ti posso dire? Ti devo dire, io sono rimasto basito quando ho visto la formazione iniziale.
Ecco, io te l'avrei tenuta per dopo questa domanda.
Allora ne parliamo dopo.
No, la facciamo subito. Sai perché? Perché ti avrei detto, se la formazione iniziale non ti ha convinto, mi dai una spiegazione convincente, sì, del perché è stata fatta.
No, questa non ce l'ho. Sì, l'unica che... Allora...
Guarda che può sembrare sciocca, allora, no, come domanda, però no, c'è dentro il ragionamento che ha fatto Spalletti e che poi gli dà ragione.
Non ce l'ho questa risposta e ti dico perché sono rimasto basito. Allora...
Anch'io.
Spalletti è arrivato da, cos'è, quattro partite, una roba del più o meno, insomma, quattro partite.
Sì.
E si è trovato quella rosa lì, che era quella che aveva Igor Tudor prima, cioè una rosa che è una media tra giocatori buoni e giocatori, diciamo, giocatori d'Europa League e giocatori qualcuno anche un po' meno, con dentro qualche gioiello, qualche gemma splendente come il Cicco, come Ildiz, come Bremer, che è in infermeria, e così via, qualche gioiello con due portieri normali, insomma, comunque quella formazione. E io ho apprezzato che ha fatto le cose semplici, ha ritirato in vita uno di cui mi ero scordato, che c'era anche Kostic, se l'è messo sulla sinistra, ha portato Cambiaso a destra, ha messo Vlahovic, ha scelto Vlahovic, l'ha messo lì davanti, gli ha messo di fianco Ildiz e il Cicco. Tutto sensato.
E ha toccato qualcosa qua e là di volta in volta.
Sì, poi si è inventato quella roba lì di Coop. Va bene. Sorprendo, perché mi fa... Comunque io continuo a pensare, ma che cacchio è successo? Che noi abbiamo comprato il più forte trequartista di due anni fa, che segnava in tutti i modi da tutte le parti, e siamo contenti perché l'abbiamo riciclato laterale sinistro basso. E non sta giocando male, sono molto contento di come sta giocando.
Però sai, l'hai un po' nascosto, protetto, secondo me, se vuoi sentire la mia.
Quello lì me lo immaginavo davanti e fare 10 gol a stagione, insomma, e anche quelli importanti, quelli dell'1-0, quelli, certo, del 2-1 e così via. Mi fa sta cosa qui,
ieri sera.
Io apprezzo Spalletti, perché poi la prima partita di Champions League, dove ci giochiamo comunque la qualificazione, è una partita non facile, perché la trasferta a 16 gradi sotto zero, cambi tutto e metti in campo 4-5 giocatori che non hanno mai giocato insieme, mai,
esatto.
Perché Miretti con Azic, con
Openda davanti, McKennie a destra,
e ti togli Ildiz, Vlahovic, Turam, Kostic, sparisce di nuovo Kostic. Kostic non è un fenomeno, però aveva fatto in modo bene, no? Fino adesso ha fatto il suo lavoro bene, ha permesso a quell'altro di giocare un po' meglio a destra. Oh ragazzi, mi fai tutto sto ribaltone qui,
giochi un primo tempo
che devi
brutto,
far riposare la gente, e vuoi sperimentare, ma fammelo col Cagliari sabato, non la prima roba. E quella squadra del primo tempo, io nell'intervallo ho scritto al mio amico con cui ci messaggiamo, adesso l'unica roba che deve fare è un atto di umiltà e dire: ho sbagliato formazione, la rifaccio. E infatti ha iniziato a mettere Ildiz e già al 70% l'aria è cambiata, e poi ci ha messo Turam e così via, e quella inizierà a essere una squadra seria, che se non fosse stata che tra le cose che ha fatto ha messo quello che ha fatto un fallo ridicolo, un fallo veramente ridicolo con la palla che stava uscendo dall'aria,
sì.
Cioè, non lo so. Inaccettabile.
L'abbiamo già visto a Firenze, l'avevamo già visto a Firenze che era saltato da un palo all'altro. Vero.
Non ti so dire che cosa gli è passato per la mente, ma l'unica roba è che so che a certi allenatori, e lui è tra questi,
sì,
anche Thiago Motta era così, e qualche volta anche Allegri era così, gli piace un po' fare i fenomeni, cioè fare quelli che mettono in campo una formazione che tutti i tifosi e tutti i cronisti, tutti voi esperti di calcio, dite: ma che cazzo di formazione è?
Proprio poi così, in redazione dicono, diciamo esattamente così.
È un genio, perché vogliono che dopo tutti dicano: uè, è un genio, pensa, ha messo Azic e Openda dal primo tempo, e lui li vede, io non li vedo e non ci ho pensato. E invece no, cazzo, ha fatto una cazzata, ha messo una squadra inguardabile nel primo tempo. Eravamo in balia.
Assolutamente. Questa squadra l'abbiamo conosciuta, almeno sui dati, per i dati che ci arrivavano. Sai, l'anno scorso, cioè, le italiane non l'avevano mai battuta. Adesso non voglio esaltare la Juventus, ma giocano veloce su quei campi lì, sintetico. Cambiaso ha detto, era da ragazzino che non giocavo più. Ti posso dire che il mio ragazzino a casa, che invece gioca sul sintetico, no? Apprezza quel tipo, devi essere bravo, devi essere preparato e devi.
Sì, è un altro... diventa quasi un altro sport.
Sì.
Cioè, veramente la palla viaggia più veloce,
esatto.
Ma tu, i tuoi movimenti sono diversi. La presa. Ma io sono.
Lo stacco dal terreno.
Cioè, non era una per quello lo dico, proprio perché era una trasferta che consideravo difficile. Io ieri non ero così scontato portare a casa tre punti.
Sai, Sandro, che cosa? Tra l'esperienza di Kostic, che poi doveva. Turam, che era un po' acciaccato, Ildiz, che abbiamo scoperto aver saputo all'ultimo che non avrebbe giocato. Lui si aspettava di giocare, abbiamo capito dalle conferenze. Un po' il protagonismo, un po' il tentativo di ribattere alla bella gioventù con una squadra anche cioè Lazic che non gioca dall'Inter e gli dici vai, entra e tira da fuori, è un'idea, però ci aggiungi poi tante altre idee che messe insieme nel primo tempo ci hanno fatto pensare quello che ci hai detto tu.
Io ho pensato alla fenomenata, roba all'atto del fenomeno.
E ne prendiamo atto. Hai dimenticato un gol, quello di McKennie. E da casa ci scrivono l'importanza di McKennie, la sua duttilità. Gioca con tutti gli allenatori.
Il texano lo adoro perché è un giocatore unico nella storia del calcio. Innanzitutto perché è un texano e quindi è rubato al football americano, perché lui ha iniziato col football americano. Poi secondo me lo hanno scartato perché non ha il fisico da giocatore di football americano. Non so come mai è finito al calcio, ha un fisico che
perché è arrivato in Germania, te lo spiego, avevo seguito la sua storia, il papà militare nelle basi americane va in Germania
e scopre il calcio,
e scopre il calcio perché qui non c'erano i campi, non c'era nessun amichetto che andava a giocare,
scopre il calcio, se mi, gli, ti faccio vedere la fotografia di McKennie in condizioni normali, seduto su una sedia, ti dico sì, grazie, questo non lo voglio perché è sovrappeso o comunque tende al sovrappeso, quindi è pericoloso.
Basta
perché
poco,
questo
per...
qua non si fa di come tu, come Pogba, ma si mangia di quei piatti di amatriciana che me lo, mi rovina lo spogliatoio. Oh ragazzi, questo ragazzo ogni partita mette l'anima, corre più di tanto, salta, ha uno stacco di testa che non ce l'ha neanche Vlahovic, cioè ha uno stacco di testa impressionante. E poi ci fossero due partite che gioca nello stesso ruolo, che lo mettono nello
Vero,
stesso ruolo.
Le ha fatti tutti.
Ma secondo me lui arriva nello spogliatoio e dice, mister, per favore, fammi rifare quello dell'altra volta, mi sono rotto i marroni, fa il terzino, ha fatto il centravanti con Thiago Motta,
sì,
te lo ricordi?
Sì.
Il centravanti,
il rifinitore a destra e sinistra,
il laterale basso, il laterale alto, la mezzala destra, gioca dietro le punte, gioca in mediana e poi fai un cambio e gli cambi il ruolo di nuovo durante la partita. Beh, è un giocatore straordinario, secondo me, è un giocatore straordinario.
Il gol ieri, tra l'altro,
poi
non
per
è
un risultato finale, perdonami amico, per un risultato finale che è da buon giocatore, non è Iniesta, me ne rendo conto, però è incredibile come possa rendere a quel livello medio-alto in qualunque ruolo lo mettano. E poi ha i piedi buoni, salta di testa. Oh, è un mistero per me quel ragazzo. E poi è un texano. In Tex, che cazzo ne sanno del calcio?
chiaro. Poi torniamo sempre lì.
Altre tue dita e montagne di patatine.
Senti, non so se hai ascoltato Spalletti. Ha parlato poi di questa scatola che bisogna riempire. Perché ieri hai rischiato. Chiedevo a te che ti occupi di comunicazione. Cosa ci abbiamo messo in sta scatola?
Però va bene come allenatore, perché tanto sono due o tre quelli che parlano italiano in quella squadra. Quindi se anche non capiscono quello che dice, va bene, capiscono
dalla durata dell'espressione. Senti,
no, ripeti,
parliamo tra di noi.
La scatola,
la Juve, questa scatola, se non osi, se non hai coraggio. Intanto stiamo vedendo, grazie a Camillo, queste immagini dell'arrivo della Juventus all'aeroporto, in ritardo rispetto alle previsioni, partiranno alle 13:15, quindi meno di un tempo da aspettare in aeroporto, li vediamo in quel di Bodo, quindi la Juve ripartirà.
Ho visto che Azic porta la borsa di Ildiz, glielo deve,
è interessante, sì, bisognerebbe controllare se ognuno ha la sua borsa.
Porta il trolley di Ildiz,
esatto,
in castigo.
Eccoli qua, i nostri eroi, gli eroi di Bodo, ti comprerai subito
gli
il posto.
Gli eroi di Bodo, siamo arrivati a questo, è che non ci siamo abituati, ma dobbiamo essere molto contenti della vittoria di ieri sera, molto contenti.
E allora con questa frase, dobbiamo essere molto contenti degli eroi di Bodo, io ti saluto ed è sempre un piacere.
Ci vediamo dopo cosa c'è la prossima? Siamo a Torino
Pafos.
Pavos.
Sì, un altro, dagli eroi di Bodo agli eroi di Pafos.
Del Pavos. Mamma mia.
Però adesso stai sognando un po', Hai cambiato la prospettiva anche delle inquadrature.
Cos'è? Si passa a 12 punti, no?
Sì, dobbiamo arrivare almeno lì.
12 punti è matematico, 11 dipende dal,
sì,
dalla
poi
media
dipende,
gol,
sì.
Ma abbiamo bassa perché abbiamo siamo a zero, no? Perché
siamo a 6 punti dopo 5 partite.
Dobbiamo andare a 12 punti.
Dobbiamo vincerle tutte, sono 3, 6, 9. 2 su 3. 6
su
3,
se ne vincessimo 3 su 3 andiamo un po'.
Una con
non
Mourinho.
Mi sembra che il Benfica sia così inaccessibile.
No, sono anche dietro, però sai, noi con le portoghesi, un po' come te quando vedi gli eroi di notte, festeggi tutta la notte. Un saluto a Sandro Pellò, ci riaggiorniamo,
l'uomo di Coppa,
abbiamo vinto ragazzi, abbiamo pattinato ma abbiamo vinto.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, caro Manuel, buongiorno a te, buongiorno ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati in questo secondo blocco di Cose di Calcio.
Mi ha chiamato Camillo?
Sì.
Mi ha detto che non torna più. Perché si è innamorato di una norvegese. Quelle che erano affacciate sul balcone.
Salutiamo la sua fidanzata in
Quelle
Italia.
Che erano affacciate sul balcone.
Ok. No, no, lui è all'aeroporto. Anzi, mi riproponi quelle immagini che ci ha appena mandato, perché è arrivato per chiedere informazioni. A me dicono che probabilmente Camillo si dovrà fermare fino a domani. C'è un po' di caos attorno alle ripartenze, perché la Juve, vedete, eccoli qua, di qualche minuto fa, 10 minuti fa, cronaca, arrivano, non so se... Ah, questi sono i ragazzi, forse, mi sembra. Io non sto vedendo bene. Staff tecnico tra... Calciatori non li vediamo, effettivamente. Io pensavo che fosse una parte di calciatori, non li vedevo bene a distanza. Questo è un po' lo staff tecnico della prima squadra e della seconda squadra. Quindi riparte un primo gruppo e la squadra, quindi, è ancora lì. Chiederemo informazioni, vedete un aeroporto abbastanza piccolino, ma un primo gruppo della Juventus parte, non parliamo di calciatori, non mi sembra di vederne, ma è semplicemente un frame, una parte del video che ci faremo raccontare tra poco da chi c'è in, da chi c'è in aeroporto, tra l'altro. Da casa, non esageriamo su McKennie. Non abbiamo esagerato, oggi prendiamoci anche il buono della soddisfazione di questa vittoria, onestamente. Duttile ok, buon corridore ok, ogni tanto il golletto lo fa, ma su 5 passaggi ne sbaglia 3. Vero, mi sembra che sia in linea con il numero di passaggi che sbaglia un po' tutta la squadra. Diciamoci questa cosa qui, per mettere peso a... variato, ha cambiato, stravolto un po' la formazione titolare. Ildiz mezzo tempo ha fatto molto bene, parliamo comunque del Bodo che era un po' calato e un po' si è anche spaventato nel momento in cui ha capito non sono proprio quelli scarsi del primo tempo dove abbiamo palleggiato come delle foche. Stiamo attenti, il gol ce lo prendiamo di McKennie, i due di rapina, come ha detto Sandro Pellò, che è uno che lavora nella comunicazione, è tifoso, sembra quello che non è, perché vi spiego anche quelli che sono i nostri interlocutori, anche noi scherziamo, ironia a quest'ora, e a questo punto, aspettando di collegarci magari anche con delle nuove immagini che arriveranno, anche perché i nostri colleghi sono lì che cercano di capire quando poter rientrare, naturalmente, intanto guardo la chat dei nostri ospiti, tutto confermato, caro Manuel, quindi quelli che sono al caldo faranno il collegamento al caldo e chi è ancora in Norvegia lo farà tra poco. Allora, della Juve l'abbiamo detto, dei ritardi, dei colleghi che qualcuno è stato anche detto di rientrare sabato, pensate che oggi è mercoledì, quindi ci sono dei problemi, altrimenti ti devi attrezzare un treno, una macchina, noleggio, scendere, andare verso Oslo, dove ci sono naturalmente più voli, quindi c'è una situazione che ci faremo raccontare tra pochissimo. A voi però chiedo se ci sono già dei vocali, ringrazio quelli che sono in collegamento adesso nella nostra chat di Radio Bianconera su Twitch, chiedo di cosa abbiamo riempito la scatola, di cose positive ieri. La scatola, faccio riferimento alla dichiarazione, all'espressione usata da mister Spalletti, che era infastidito, arrabbiato come noi, soprattutto nel primo tempo e soprattutto quando sbagliavamo cose abbastanza semplici. Ascoltiamo.
Scusa direttore, Marco da Imola, ma da parte della società, se c'è, chiedere il posticipo della partita alla domenica non sarebbe opportuno? No, mi chiedo, visto così, visto perché non ho capito perché dobbiamo giocare sempre il sabato noi.
È Marco perché, da Imola. È perché, allora ve lo spiego, Marco da Imola, godiamoci questa vittoria, io non vorrei andare su altri argomenti perché tanto li trattiamo tantissimo. Allora, chi vince gli scudetti ha qualche diritto e opzione in più. Le super sfide si spostano la domenica sera. Noi abbiamo giocato il martedì e giochiamo sabato alle 18 con il Cagliari. Onestamente, in questo caso, che tu giochi fuori o meno, quando fai il piano, a qualcuno va un po' meglio, a qualcuno va un po' peggio. torniamo a vincere gli scudetti e vedrete che poi questi ragionamenti li lasceremo fare a chi insegue. I passaggi li sbagliano tutti, pure quelli più semplici, ma il sapersi posizionare in ogni ruolo e l'inserimento in area non è da tutti. McKennie su questo è una certezza. Concordo alla perfezione. Vero, vero, è anche vero che questo giocatore trova spazio più di altri con tutti quelli che sono stati gli allenatori fino adesso. Certo che poi, per essere da Juve, titolare, giocare 90 minuti o qualcosa del genere, devi fare meglio di quello che fa anche McKennie in alcuni momenti o altri giocatori. Alzare l'asticella vuol dire proprio questo, altrimenti sei da partita sì, partita no, sei da partire titolare ogni tanto, sei da panchina in attesa che si liberi un posto. Poi torneremo nei prossimi giorni anche sul discorso dei 5 cambi, perché ieri, però ve lo accenno, perché ieri, con un'attenta lettura, ho trovato questa curiosità. Sentite che cosa dice Gasperini. E se i 5 cambi, la novità post-pandemia, anziché migliorare la qualità del gioco, avesse contribuito all'aumento degli infortuni? Pensate dove stiamo riflettendo, dove vogliamo andare a finire a riflettere. È la teoria che molti tecnici iniziano a sposare. Ci avete mai pensato? Non soltanto Gasperini. Secondo il quale prima c'erano squadre che calavano e chi era più preparato atleticamente emergeva con i 3 cambi. Ora non più. Si potrà pensare che ci sia maggior riposo, ma con 10 nuovi che si alzano dalla panchina, 5 da una parte, 5 dall'altra, gli altri 10 che restano 90 minuti, quindi focalizziamo l'attenzione sui 10 che restano da una parte e dall'altra, i 5, normalmente un portiere, sì, i 4 che restano, che giocano di più da una parte e dall'altra, si ritrovano costretti a inseguire, già stanchi, colleghi più freschi e sono più esposti agli infortuni. Questo non lo diciamo noi, ma un po' ci avevo pensato. Ma dicevo, mi sembra di non aver mai sentito una sciocchezza del genere. Se la dico, mi diranno, Paolino, dai, raccontaci cosa ha detto Spalletti. Qui invece la riflessione la fa già Gasperini e non solo lui. Andiamo ad analizzare quelli che giocano più di più, giocatori di movimento, se sono sottoposti di più a certe andature e in squadre che devono puntare a correre di più. Abbiamo visto che chi corre di più rischia di vincere di più. Non si gestisce più la palla lentamente e il lancio lungo, ogni tanto lo farei. I cambi di campo del secondo tempo della Juventus, a mio avviso, sono stati una mossa efficace ieri, e quindi riempio la scatola non di cioccolatini ma di questo dato. Voi di cosa avete riempito la scatola? Cosa avete visto che la Juventus ha riempito? Con cosa la scatola che poi ha portato al risultato? La scatola è la Juventus. Cosa ha fatto ieri di diverso tra il primo e il secondo tempo? Me lo dite al 340-5425-324.
Buongiorno carissimo direttore. Io ho un'idea su quello che voleva dire Spalletti con la scatola.
Ah, bello, spiegami.
Sicuramente il fatto di sfruttare meglio le occasioni da gol e di fare il proprio dovere per quanto riguarda ogni giocatore, che magari qualcuno è venuto a mancare, no? Però devo anche dare un consiglio a Spalletti. Se vuoi tenere una grande squadra, nel secondo tempo io non metto Cabal, ma metto Kostic, visto che in ottime condizioni e la partita comunque ancora in bilico, e non potevi aspettarti perché altro, perché la dovevi mettere al sicuro e non l'avevi ancora messa. Quindi attaccare comunque significa tenere dietro l'avversario.
Interessante quello che ci dici, grazie. 340-5425-324, la Juventus è arrivata ora in aeroporto, e ecco che tra poco avremo la possibilità di collegarci proprio con l'aeroporto di Bodo, dove c'è sia il nostro Camillo che si sta spostando e sta relazionando sui nostri, vostri siti di riferimento, Tutto Juve, Tutto Mercato Web, Bianconera News, video, informazione tramite Radio Bianconera. Noi i nostri mezzi li utilizziamo al meglio per metterli a disposizione vostra, che avete la pazienza di ascoltarci e di interagire con noi anche quando la pensiamo diversamente, ma dopo una vittoria ce la possiamo prendere un po' più comoda, in maniera da dare testimonianza di quello che sta capitando adesso a Bodo. Intanto diciamo era arrivato una mezz'oretta fa lo staff tecnico, quindi probabilmente voli diversi o semplicemente trasferimenti dall'hotel all'aeroporto, che non è molto distante, ma divisi per ruoli anche, diciamo così, tecnici, giocatori, primavera, quello che è, perché andranno distribuiti sui vari aerei. Ecco qui le immagini, queste ci arrivano da Bodo, l'arrivo della squadra, grazie Camillo De Michelis. Vedete, il primo a scendere c'è lì Perin, abbiamo visto Spalletti, da quest'altra parte c'è Comolli che rientra, quindi rientrerà con la squadra. Ieri è arrivato in ritardo, non per motivi tecnici legati al trasferimento, assieme a Chiellini. Ecco Spalletti, abbiamo visto Calulu, Locatelli. Ecco qui immagini dell'arrivo della squadra pochi minuti fa davvero all'aeroporto. Vedete, si può stare anche tranquilli fermandosi per una foto con questo era Vlahovic, mi sembra, incappucciato, ti risultava, con tutta quella giacca a vento. Ecco qui altri giocatori, immagini che vi potete godere. McKennie, che adesso si trasformerà, guardate quel tifoso fortunatissimo, se li becca uno a uno avrà la collezione delle sue figurine pronte da mettere sotto l'albero di Natale, se me le disponi in maniera tale che possiamo vederle, continuarle a vedere. Grazie, vedete, vi facciamo vivere proprio l'arrivo della squadra a Bodo, all'aeroporto di Bodo, dista 5 minuti in pullman, da quello che ho capito, rispetto all'albergo. Kostic, mi sembra il giocatore che sta passando adesso, Miretti, buona la prestazione. Allora, mentre guardiamo le immagini, ve le godete anche voi, potete ascoltare non solo il direttore di Radio Bianconera, ma magari anche qualche vocale con la scatola piena di... Che cosa abbiamo riempito? Cosa abbiamo messo ieri sera nella scatola?
Buongiorno carissimo direttore.
E l'abbiamo appena sentito.
Io ho un'idea su quello che...
Riconosco la voce dell'amico che è appena intervenuto.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Sì, la scatola l'abbiamo riempita, che ci siamo portati a casa 3 punti, abbiamo vinto una partita molto complicata, finalmente Openda e David si sono sbloccati tutti e due in Champions League, quindi prendiamone atto di questa vittoria e cerchiamo di continuare così anche poi sabato. Detto questo, onore a tutti i tifosi che sono andati, onore a Camillo, eccetera, eccetera, ma soprattutto il Leeds partitone nel secondo tempo. Non mi è piaciuto tanto Azic, Miretti mi è piaciuto. Ti chiedo a te chi ti è piaciuto e chi no. Forza Juve.
Allora, Ildiz e Consensao sopra tutti. Onestamente da Azic mi aspettavo qualcosa di più, è un giovane, doveva sfangare in un altro modo e mettersi un po' più in gioco. Però mi dicono che siamo riusciti ad arrivare con i nostri potenti mezzi fin quel di Bodo, da dove abbiamo visto le immagini dell'arrivo della squadra all'aeroporto. Dovremmo averlo fuori dall'aeroporto. Eccolo, Samuel Tafes. Samuel, intanto ben trovato, grazie di quello che hai fatto anche per Radio Bianconera, perché ci hai fatto sentire lì insieme a te, insieme a Camillo, insieme ai tifosi che per certi versi sono eroi, come è stata la squadra ieri sera. Diciamo eroi, esagerando un po', era una semplice partita di calcio. Dove ti trovi? Raccontaci un po' il tuo piano viaggio, che è cambiato, mi sembra di aver capito.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti. Insomma, vi ho fatto sentire freddo, in poche parole.
No, ci hai riscaldato con quello che ci hai raccontato.
Beh, adesso mi trovo qui all'aeroporto, dovevo essere in realtà già praticamente ad Oslo, ma l'aeroporto da stamattina era bloccato, in realtà da stanotte, molti voli, tra cui il mio, non tutti, ma molti, tra cui il mio, è stato cancellato. La Juve, come non so se avete già mandato le immagini, è arrivata proprio adesso, 5 minuti fa la Juve è salita in aeroporto, dal gate è arrivata, quindi il loro volo partirà non regolarmente ma con un po' di ritardo, e mentre il mio è stato spostato a domani. È un problema, un disagio non da poco per molti tifosi, soprattutto Antonio, perché io ho parlato con tanti tifosi.
Ecco, raccontaci.
Perché io, rientrando ad esempio su Milano ha due aeroporti, ha due aeroporti di cui uno internazionale, Malpensa, quindi ha tante combinazioni, soluzioni, e rientro domani. Ci sono persone di tante altre destinazioni con aeroporti più piccole che rientrano sabato. Per non parlare del disagio che crea, ad esempio, l'aver prenotato con più compagnie, perché se tutti coloro che avevano, ad esempio, prenotato con la compagnia, in questo caso la Scandinavia Airline, che è quella che ha avuto disagi maggiori, e avevano tutta la destinazione con loro, avevano diritto alla riprogrammazione totale, con annesse spese, rimborsi di alloggio, pernottamento, mangiare e così via.
Tutti questi altri disagi, tifosi, certo.
Esatto, no, ma tanti che per ovvi motivi magari si sono organizzati il volo prendendo magari una tratta con una compagnia, l'altra con l'altra, ovviamente per risparmiare, hanno un bel problema, perché la compagnia gli si occupa di riprogrammare la destinazione di Oslo, che è l'aeroporto principale, poi da lì devono tornare a casa con mezzi propri, che tradotto vuol dire con soldoni e non pochi di tasca loro. Quindi se già erano eroi ieri, perché i veri eroi di questa trasferta sono stati loro, perché noi, che giustamente raccontiamo, tu lo sai bene Antonio, abbiamo la fortuna comunque ad esempio di avere degli spazi caldi, dei tè, dei rinfreschi offerti gentilmente dalle società, che ci permettono un attimo di stare anche un po' più a calduccio.
Ci vengono incontro, certo, questo fai bene a sottolinearlo,
esatto,
quei piccoli benefici che esistono ancora attorno al mondo del giornalismo.
Esatto. Esatto, che sono poca roba.
Però il disagio, dici tu, dei tifosi, quanti ce ne sono? Quanti ne hai conteggiati? Quanti ne risultano presenti in questi giorni lì a Bodo? Onestamente non avevo visto poi il dato definitivo.
Il dato definitivo non l'ho avuto, non lo so, quindi non voglio azzardare i numeri a caso, però secondo me, e da quello che ho sentito, però non sono dati certi, circa 200 tifosi dall'Italia.
Circa 200 tifosi, diciamo che anche se
dall'Italia,
poi c'erano tutti quelli magari dai paesi scandinavi, naturalmente, che troveranno più facilità, meno disagi, tra virgolette, forse sono anche più abituati, ci fa capire quello che hai detto tu, proprio se hanno organizzato con un'unica compagnia, ti risolvono magari...
Ti risolvono loro tutto,
ti ripianificano il viaggio a spese loro, con un forte disagio, perché diciamocelo, Samuel avrebbe preferito, non vi dico le imprecazioni che mi ha scritto nel messaggio, avrebbe dovuto già rientrare su Milano anche per tornare a lavorare, come tanti dei tifosi presenti. Samuel,
esatto.
Io ti ringrazio per questa testimonianza, ma prima, anche perché ci stai facendo vedere live da Bodo la situazione un po' come quando eri arrivato, no? Fa un po' meno freddo,
esatto,
però fa un po' meno freddo, sì, ti vedo,
diciamo,
senza cappuccio.
Sì, questo perché arrivo da dentro l'aeroporto, stamattina che sono lì al calduccio, quindi adesso
ieri è stato più faticosa, certo.
Tra mezz'ora magari ti dico altro. Diciamo che ieri sera, però, in tutte ne parlavo,
ecco,
prima anche con Camillo e tanti altri, che alla fine a livello climatico ieri sera è stato il momento migliore.
La condizione ideale per giocare, forse, tra virgolette, a quelle latitudini.
Sì, anche, sì, esatto, ma anche per stare in tribuna, alla fine ieri è stato il momento in cui abbiamo avuto meno freddo.
Avete partito
rispetto...
meno.
Esatto, rispetto a quando siamo arrivati.
Ecco.
È vero, magari avremmo fatto anche le ossa un po' quelle 24 ore che abbiamo fatto già.
È per quello che Radio Bianconera vi ha mandato prima, le vostre redazioni vi hanno mandato prima per addestrarvi a quella che potrà essere una lunga stagione. Senti, che cosa abbiamo messo nella scatola? Perché abbiamo superato il freddo, abbiamo superato il campo sintetico, abbiamo superato la tempesta, abbiamo superato un primo tempo brutto. Cosa ho dimenticato e cosa abbiamo cambiato, cosa siamo riusciti a cambiare nella ripresa? Samuel, poi ti saluto.
Ma speriamo di superare anche i pareggi in campionato adesso, eh?
Ah, ecco, giusto.
No, oltre questa speranza, abbiamo tirato fuori un po' di carattere e quell'orgoglio che è mancato in tante partite. Ieri è stata una partita veramente che si stava mettendo molto molto male, primo tempo pessimo, però abbiamo messo in scatola la capacità di reazione, di reagire, di crederci, che mancava da parecchio tempo. C'è ancora tanta strada da fare, perché non illudiamoci,
la Juve assolutamente
che esce vittoriosa ieri da Bodo è una squadra con tantissime difficoltà, con tantissimi problemi che non sono ancora risolti, però ha iniziato a mettere a salire un gradino importante, appunto con questa reazione, capacità di reagire, di non lasciarsi andare. In altre situazioni non troppo lontane sarebbe finita in collasso ieri, per come si era messa la situazione proprio a livello mentale. E invece no, ha portato a casa questi tre punti importantissimi, che mettono sicuramente serenità in vista non solo delle prossime partite della Champions League, ma anche già sabato col Cagliari, perché noi immaginiamoci se oggi rientravamo in Italia, almeno rientravano perché io sto ancora qua, in Italia con la sconfitta, con tutto il tam tam che si poteva creare anche in uno spogliatoio che comunque è già un po' fragile di suo. Approfitto per dire una cosa, io spero molto per Azic che a livello morale non accusi molto la botta di ieri, perché è stata veramente una grande delusione, e quella sostituzione secondo me, io ho paura che un po' lo possa
pagare
un po', sì, che lo possa un po' ferire, che quindi lo possa emotivamente pagare, però vabbè, ci sarà tempo e ci saranno sicuramente tantissime altre occasioni per i tre top,
io ho detto con Sensao, Ildiz, me ne aggiungi uno tu? Al di là di chi ha segnato, al di là di chi ha segnato, e potevano segnare anche loro. Chi ci aggiungi? Guarda, chi è il giocatore?
Top. Beh, ti direi, anche se non ha fatto la grande partita, la meriterebbe Davide, perché il gol decisivo comunque è sua, però se dobbiamo togliere chi ha segnato, io ti dico ad esempio che Cop Miners non mi è dispiaciuto ieri.
Cioè, messo lì a fare il suo compito, compitino, compitone, pronto poi ad avanzare, appena verrà recuperato anche Cabal, a cui do un meno rispetto a tanti altri giocatori. Non so se sei d'accordo.
D'accordissimo, d'accordissimo. Aspettiamo anche il rientro di Gatti, che comunque era un'assenza molto importante.
E da questa settimana dovremo avere a disposizione anche Bremer, che tornerà poco per volta in gruppo per prepararsi non tanto per il Cagliari, ma per la settimana dopo, contro il Napoli. E lì dovremo ritrovarci anche io e Samuel in trasferta, a meno che decida di aprire un'attività in quel di Bodo. E poi mi darai un giudizio prima in privato sulla città e su quello che è stato la notte sulla nave hotel. Perché tu sei stato su una nave hotel, vero? Originalissima.
Sì, è stata un'esperienza veramente bellissima, che se ci sarà tempo
ne parleremo.
La racconterò molto molto volentieri, perché è un pezzo di museo di questo paese, non solo di questa città.
Ecco, e sappiamo anche che sei stato interpellato da diverse televisioni norvegesi, è per questo che ti omaggiano di un giorno in più a casa loro. Ciao Samuel Tafes di Sport Paper, amico stretto di Radio Bianconera, e quindi ci dà una mano nel tenervi aggiornati, soprattutto in situazioni di questo tipo. Grazie, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao, ringraziamo Samuel. Allora, caro Manuel, la squadra 13:15, diciamo 13:30, dovrebbe partire. Camillo è ancora a Bodo, ma non dovrebbe partire. Non ridere, che mi hai fatto ridere anche a me, era una cosa seria. Ma lui resterà.
Dedicherei quasi una canzone, direttore.
Che canzone?
Ritornerai di Bruno Lauzi.
Ritornerai. È quella? Noi lo aspetteremo.
Cose di calcio.
Allora, ho capito che non gli è stata tradotta bene la domanda, mi dice l'attentissimo Manuel. Si presume perché ha parlato.
Gli ha chiesto dei due rigori, lui rigori. Gli ha parlato del clima.
Ho capito. Andrea, un po' sull'analisi della partita, la partita di ieri. Tiri nello specchio per quanto riguarda Bodo e Juventus. Allora, tiri totali 18-23. Tiri respinti 10-5. Colpi di testa 3-3. Poi tiri dentro l'area 10-10 per il Bodo, 8 fuori area, 21 dentro l'area per la Juventus, 2 fuori area. Falli fatti, la Juventus ne ha commessi 17 rispetto ai 6 del Bodo. Fuorigioco 0-3. quattro cartellini a quattro cartellini a zero per la Juventus. Questi alcuni numeri. Poi per la Juve un expected goal di 3,51, cioè alla fine abbiamo, ci hanno concesso, nel secondo tempo sono andati un po' in bambola anche loro. Non dico stanchi, non dico che hanno patito il campo, il freddo, queste cose ormai cancelliamole tutte. Quindi due gol per il Bodo, tre per la Juventus. Un expected goal, cioè le aspettative del gol, quanto è costruito di pericoloso, 1,75 loro, praticamente il doppio noi. Tiri totali 18-23, tiri nello specchio 6-16. L'agenda bianconera. Sabato alle 18 giochiamo in casa col Cagliari. E allora avevamo detto, invertire la tendenza, vincere in Champions e vincere almeno il pacchetto Champions campionato, ovvero battere anche il Cagliari, senza se e senza ma. Torniamo, squadra, vincere, battere il Cagliari, rimanere lì in latitudine qualificazione Champions. Martedì prossimo alle 21, poi diciamo tanto, a quelle latitudini è vero, giocato alle 21, ma anche giocare in Italia, una partita di Coppa Italia, alle 21... I diritti televisivi, capite che qui ognuno parla dell'erba del vicino, se è secca o se è sintetica, e a casa sua non cambia mai. E tanto Juve Udinese, chi viene allo stadio ama la Juventus più della propria macchina, per non dire altro, e chi non viene forse quella sera va a mangiarsi una pizza, guarda ogni tanto le immagini e chiede il risultato. Napoli, 7 dicembre, ore 20.45, Paphos, 10 dicembre, alle 21. Questi i prossimi impegni della Juventus. Vediamo se riusciamo a tirare, a cavare qualche notizia fuori. Numero dei passaggi totali, 545 rispetto ai 395 della Juventus per il Bodo. Passaggi riusciti 79% per il Bodo, 75% per la Juventus. Quindi capite, si abbassa il numero dei passaggi rispetto a loro, si abbassa di 4 punti la percentuale di passaggi riusciti. Tocchi nell'area avversaria 23-38, loro 23, noi 38. Cross su azione 8-12 per noi, quindi 4 in meno per il Bodo. Possesso palla 58% a 42, duelli vinti 49%, più o meno simili a 51. La formazione 3-5-2, abbiamo giocato, affrontato una formazione con il 4-3-3 e quindi aspetta che non ho visto la risposta. Perché mi chiedono adesso, volevamo farvi una piccola sorpresa, proprio 5 minuti, proviamo a vedere se mi rispondono al volo, mandiamo intanto un vocale.
Ciao, sono Stefano da Torino, Juventino.
Ciao Stefano.
Guardando la partita posso dire che primo tempo non c'era praticamente gioco, il gioco intendo manovrità veloce, verticalizzazioni. Poi secondo tempo è vero che a quanto pare Spalletti ha dato un input maggiore ed la partita è cambiata subito con sono state quattro verticalizzazioni, cambio di campo, e quello ha dato una maggior sbandamento alla squadra avversaria. Però è da fare complimenti alla squadra del Bodo, perché veramente giocavano come se la Juve non fosse un problema loro. Io vorrei che anche delle volte i giocatori della Juve vedessero altre squadre come questa squadra qua, come loro non hanno paura di giocare, perché loro vogliono giocare
senza pressione,
per mettersi anche in luce, per far vedere che loro sono giocatori che a calcio lo mastica. E ieri abbiamo rischiato forte, è vero che abbiamo vinto all'ultimo, però no, come sempre non può andare sempre all'ultimo, le partite le devi chiudere se ti va bene al primo tempo, le chiudi al secondo tempo, te la gestisci meglio, però speriamo di andare avanti già in campionato con questo
20 atteggiamento
che ha iniziato la Juve nel secondo tempo, di tirare questo modo di giocare, perché la Juve gli attaccanti ce l'ha.
Allora, bel messaggio, faccio i complimenti a Stefano, bel messaggio e chiaramente speriamo che questo sia un punto di partenza. Lo spera anche Camillo, che sia un punto di partenza Bodo per arrivare in Italia al più presto. E allora noi, per dimostrarvi la professionalità di chi ci ha aiutati a portare sia Camillo lì, questa volta ha evitato di mandare anche il direttore, siamo in collegamento proprio con l'agenzia Viaggiare, con la signora Federica. Buongiorno Federica.
Direttore Paolino, buonasera.
Buongiorno, buongiorno a lei, buonasera. Ma lei dov'è, a Bodo?
L'ho sentito poco fa, Camillo.
Ah sì? Ecco, sì. Ci rassicuri, ce lo fate tornare a casa? Intanto no. Spieghiamo, voi prendete e coccolate e aiutate anche e soprattutto in situazioni così un po' di emergenza, giusto? Rientra nel compito di chi eventualmente scoprirà la vostra agenzia e poi parleremo anche dell'evento.
Dobbiamo dare un'assistenza a 360 gradi. Questa cosa del volo purtroppo a volte accade, soprattutto in destinazioni un po' a rischio, non solo meteo, ma alcuni ritardi possono accadere. Noi lo vediamo in quasi tutte le prenotazioni, se ci sono dei ritardi, se ci sono dei fermi dovuti in questo caso al problema della neve e delle piste ghiacciate, noi dobbiamo assicurarci che il cliente che rimane a terra, se mai dovesse rimanere a terra, poi abbia il supporto dalla compagnia aerea, che dovrà garantire un po' di servizi che noi purtroppo dall'Italia non riusciamo a poter portare al cliente. Però
esatto.
Al momento mi riconfermano, il volo dovrebbe essere in orario. Il problema ovviamente sono le temperature che non permettono né atterraggio né decolli, quindi siamo in stand-by. Però io Camillo l'ho sentito e gli ho dato tutte le indicazioni, così come facciamo un po' con tutti i clienti. Ecco, il supporto deve essere su ogni necessità.
E allora, a noi interessava spiegare anche questo aspetto, no? Quando non si è una semplice agenzia, ma si è sicuramente un accompagnatore in un viaggio delle singole persone, in questo caso è capitato a Camillo. Da Juventina invece...
È la filosofia dell'azienda, questo sicuramente è quello che a noi ci insegna e ci fa, ovviamente ci fa fare il direttore, dare un servizio in più, nel senso non è un'agenzia che ha venduto il viaggio, abbandona il cliente e arrivederci, assolutamente no. Io poi di mio purtroppo, non so se purtroppo o per fortuna per chi... lascio sempre il mio numero di cellulare, soprattutto per i viaggi all'estero molto lontano. È vero che gli operatori propongono dei numeri di emergenza, ma alla fine il cliente si fida e si appoggia un po' più.
Vuole un contatto diretto, esatto.
Quindi io sono quasi un H24, nel senso che dove c'è bisogno, poi i clienti lo sanno, tramite WhatsApp o una telefonata cerchiamo di aiutarli e
certo.
Poterli agevolare in tutte le loro problematiche, se mai si dovessero trovare, insomma.
Per trovare delle risposte, delle soluzioni e non dei problemi, non aggiungere dei problemi. Il numero
no,
è.
Cerchiamo di toglierli i problemi.
Esatto.
Di
esatto. Li ha tolti anche la Juventus questi problemi. Svegliamo.
Io
che
stamattina mi sono svegliata con il sorriso, quindi.
Ah, era da un po'.
Sole, era... mi pare che ieri sera.
Neve, stato... lei si è addormentata col sorriso, diciamo, dopo esatto. Questa bella vittoria. Così esatto. Abbiamo capito anche che un'agenzia a cui possono far riferimento e affidarsi i tifosi e i nostri radioascoltatori bianconeri, e poi perché l'agenzia che sta curando. E lanciamo subito quello che è una richiesta per andare a chiudere le iscrizioni per l'evento raduno del 12 di dicembre a Roma.
Sì,
esatto. Ci dia degli aggiornamenti, cosa manca intanto?
Allora, credo che ci sia stata qualche difficoltà con chi mi ha confermato la presenza, perché ho mandato ovviamente i link per i pagamenti anche per poter dar seguito alle sì. Loro conferme, ma Qualcuno è scaduto, qualcuno mi dice che ha avuto qualche problema perché è andato a finire nello spam. Pertanto, chi non ha ricevuto il link da venerdì a lunedì,
controlli.
Se mi manda una email, magari hanno preferenze per un bonifico, rimane più semplice. Io, un modo o nell'altro, riesco così a fargli passare, certo, il pagamento. Però io ho risposto a tutti e ho mandato indicazioni su, ripeto, sia sulla forma di pagamento che sull'evento. Ma se non è arrivato qualcosa, semplicemente una problematica di spam
è andata a controllare.
Chiamati a breve. Certo. Io qualcuno l'ho sollecitato, ma stamattina mi hanno avvisato diversi che era successo questo, che non avevano visto la email semplicemente perché non era imposta indesiderata.
Ah, allora abbiamo fatto bene ad aggiungere questa spiegazione. Ce la chiedono anche da casa. Qual è il nome dell'agenzia? Quindi è qualcuno che vorrebbe magari o aderire o venirvi a conoscere. L'agenzia si chiama Viaggiare. Potete contattarla con promo Radio Bianconera, tutto attaccato, lo vedete anche in sovraimpressione, promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it. L'agenzia si chiama...
Mi fermerei qua perché vedo anche diverse telefonate alle quali io poi richiamo, i numeri neanche mi rispondono, io non so se c'è qualche problematica,
certo, con il cellulare. No, ma quello deve essere Camillo che chiama in continuazione, probabilmente cambia numero come i call center, può di rientrare a Radio Bianconera.
Esatto. Io a Camillo gli scrivo dal mio cellulare personale, questo è il telefono dedicato ai tifosi
juventini. Esatto.
Camillo lo contatto dal mio, non mi fa scherzi.
Ah, ho capito, ho capito. Allora, l'agenzia Viaggiare, sono a Roma, ci dici anche...
Via Barberini 30.
Via Barberini 30, a Roma, questo è il sito, lo stiamo anche mostrando, poi vediamo il mare, vediamo tutto quello che non è Norvegia in questo momento, ma è completamente qualcosa di diverso, ed era necessario riaggiornare anche il piano raduno, perché, diciamolo chiaramente... chi non l'ha ancora fatto, e motivi possono essere semplici, magari di pensare di non aver ricevuto la mail, che potete trovare, verificare, e la troverete certamente all'indirizzo di posta elettronica, magari in spam, effettuare il saldo della serata, anche perché la signora Federica non può fare da mangiare per tutti, ma andiamo e si andrà in un bellissimo ristorante per un evento speciale natalizio con la redazione romana di Radio Bianconera, e naturalmente chi non salda poi non potrà partecipare, sta togliendo anche qualche posto eventualmente a chi vorrebbe aggiungersi. Quindi controllate la posta elettronica, scrivete a promo radiobianconera@viaggiareonline.it oppure, come vedete in sovraimpressione, 320-22-17-694. Bodo 2, Juventus 3. Le piace lo spot?
Tantissimo. Potrebbe essere lo spot della giornata.
Perfetto. Allora abbiamo rubato un sorriso ai tifosi juventini ieri sera, e un sorriso adesso anche con la presenza e gli aggiornamenti del raduno e dello stato del viaggio di Camillo De Michelis, con chi organizza viaggi. Lo fa in questo modo, professionalmente, stando vicino a ciascuno di voi, anche solo nella serata del raduno. Li conoscerete, giusto Federica?
Lei assolutamente sarà... noi saremo presenti
e vi proporranno tanti di quei viaggi che andrete a dormire alle 4, alle 5 del mattino, non sapendo più dove sbattere la testa, va bene? Altrettanto, grazie, buona giornata, grazie, buon pranzo e forza Juve.
Grazie
a Federica, ricordo promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it, soprattutto per quelli in questo momento che hanno fatto riferimento a lei e a questa agenzia Viaggiare di Roma per il raduno del 12 di dicembre. Bene, andiamo oltre, ascoltiamo qualche vocale e colleghiamoci già con la redazione di Tutto Mercato Web. Tra l'altro ricordo oggi che sostituirò il Camillo De Michelis tra le 16 e le 17, avremo un collegamento anche lì di mercato con Mirko Di Natale, e poi spazio a voi dopo aver analizzato un po' quello che abbiamo messo ieri nella scatola della nostra Juventus. Mi vedo dall'altra parte già pronto il prossimo collegamento, e allora, chiedendogli scusa un po' per il ritardo, Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, sai, abbiamo dovuto salvare il soldato Camillo, che ancora lei me l'ha mandato in Norvegia e non si è preoccupato di farlo ripartire stamattina. Buongiorno.
se era per me non ci andava nemmeno, così almeno risparmiava diciamo freddo, gelo, neve, ed era più operativo anche per Radio Bianconera, però così mi è stato detto e quindi noi andiamo.
Lei ne ha preso atto e quindi...
Io sono stato al calduccio ieri sera, quindi io ho risolto...
I direttori sono saggi, restano al caldo quando c'è da combattere sulla neve. Va bene, al di là delle battutacce, Nicolò, sì. Juve-Napoli, due vittorie diverse, sì, di sostanza, che allungano la vita e riportano un po' di ottimismo in entrambi gli spogliatoi.
Sì, devo dire che insomma servivano queste due vittorie anche per la classifica in Champions League, sia della Juve che del Napoli, no? Che prima dell'inizio della partita praticamente si ritrovavano, non dico fuori dai playoff, ma giù di lì, ecco, sinceramente. Quindi era necessario battere il Bodo Glimt. Devo dire che è stato molto difficile farlo, ma visto che tante altre squadre, la Lazio e la Roma, in quel campo lì ci avevano perso anche in maniera abbastanza pesante, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi la vittoria con il Bodo Glimt è importante soprattutto per questo aspetto, perché non era certo semplice, considerate le condizioni meteo, e perché era necessario vincere. Stesso discorso vale per il Napoli, che ha riproposto, no, questi due esterni, Lang e Neres, che non avevano quasi mai giocato insieme, se non nella partita contro l'Atalanta, e quindi siamo a 2-2, adesso aspettiamo di vedere quello che succede con l'Atalanta, che va a casa dell'Eintracht di Francoforte e l'Inter. Però io, guarda, dalla partita di ieri ho ancora una volta ribadito che secondo me la Juve deve prendere un centrocampista a gennaio, perché se non prendono un centrocampista a gennaio io non so come potranno loro reggere tutta la stagione per lottare per determinati obiettivi, perché così è impossibile secondo me. Cioè la Juventus ha bisogno proprio di qualità in mezzo al campo, perché sono troppo leggerini ancora in questo momento.
Faccio una domanda cattiva, perché io invece ci vedo, e voto al risparmio, ci vedo uno Spalletti che pensa a recuperare e affrettato recupero di Cabal, che ha molto da recuperare, per schierarlo a 4 dietro. Da oggi, cioè da domani, dovrebbe tornare col gruppo Bremer per averlo col Napoli. Spostare Kumanes in mezzo al campo, diciamo, dopo averlo un po' coccolato, protetto, farlo sbocciare definitivamente. Lo step 1 sembra andare bene, lo step 2 dipende. Hai recuperato Miretti, forse hai bocciato Azic ieri sera. Io dico che prendere un centrocampista, no, e mi direi tu che nome, riuscirà a fare la differenza in 6 mesi? A te la risposta.
No, ma io...
Ti abbiamo sentito, Nicolò, è andata via un attimo, no, la comunicazione.
Io sono d'accordo con te, prendere per prendere non ha nessun senso. Prendere per migliorare ha un senso. Io ci fossi la Juventus ci proverei a vedere di migliorare Milinkovic-Savic, che sì, se c'è un'opportunità di questo tipo va assolutamente presa al volo, perché la squadra poi ha tanti impegni, c'è la Coppa Italia, c'è appunto l'appuntamento con la Champions, il campionato, e alla fine rischi di arrivare corto. Se sei corto poi dopo non hai grandi soluzioni, non ti puoi permettere a mio avviso di sbagliare, per cui va bene recuperare quelli che ci sono, però allo stesso tempo tenere presente che se c'è un'opportunità migliorativa della rosa va assolutamente fatta questa operazione. È chiaro che se devi spendere 30-40 milioni, no, ma deve essere un'occasione che non ti fa spendere troppo e che però ti può dare l'opportunità di avere una soluzione più all'interno della rosa.
Assolutamente, ma c'è un nome oltre questi di alta esperienza, ma forse anche costosi come ingaggio al di là di tutto? Secondo te un nome dell'algoritmo come lì c'è più di un altro?
Ma io francamente stavolta non andrei sugli algoritmi o su quello su quell'altro, andrei sui giocatori pronti che fanno subito la differenza. Io i nomi sono quelli che abbiamo detto.
Sono d'accordo.
Cioè, non è che ci si può inventare qualcos'altro adesso. Ora servono certezze, servono i giocatori che entrano subito e abbiano un impatto giusto all'interno della rosa. Questo è quello che io penso. Poi la Juventus deciderà come meglio crede, come muoversi, ma secondo me l'innesto ci vuole. Poi se loro valutano che questo innesto non sia necessario, oppure è un innesto che non diventa fondamentale perché tanto prendere per prendere non serve a nulla, io sono il primo a esserne d'accordo. Però bisogna essere convinti che ci sia il prendere per non prendere, che non sposti nulla, perché se c'è un'occasione la Juve si troverà.
Senti, si fanno i nomi di Bernabé e Mendoza.
Ma Bernabé costa un sacco di soldi. Mendoza è l'altro nascente dell'Elche, stiamo parlando di quel ragazzo lì, immagino,
sì,
che è un
esatto,
talento assoluto, ma anche lì ci vogliono i soldi, quindi si tratta sempre di cosa si vuol fare da grandi, se da grandi vogliamo diventare grandi oppure se da grandi vogliamo aspettare che queste situazioni possano maturare con tempistiche diverse. Sai, lì la Juventus ha in mano il gioco, nel senso, se ha delle possibilità per investire bene, però per esempio Bernabé, te lo dico perché la Fiorentina lo seguiva quest'estate, il Parma chiede 20 milioni di euro. Vale la pena spendere 20 milioni di euro per arrivare a Bernabé? Io non so se è il giocatore decisivo oggi o è il profilo giusto per la Juventus. Qualche dubbio io ce l'ho, io andrei su altri profili, sinceramente, anche se lui è molto bravo, un centrocampista dinamico. Mendoza è da prendere ora perché magari fa qualche... A parte c'è già una clausola decisoria, ho visto da 20 milioni di euro, gli hanno rinnovato il
contratto. Infatti Nicolò, è proprio quello, si gira attorno ai 20 milioni se vuoi fare un'operazione. La Juve è in grado di farla a gennaio?
Potrebbe anche fare una cessione nel caso.
Eccoli il ragionamento.
Sì, assolutamente, però dipende tutto da loro, dipende che cosa hanno in testa, capito Antonio?
Assolutamente sì.
Tutto dipende da quello che la Juve si sente di fare o crede di poter fare.
Assolutamente, in questo momento sembrerebbe, almeno visto da fuori, ma penso anche che Spalletti la pensi in questo modo, che sarebbe necessario intervenire in qualche modo e con una cessione. Io ti ho fatto aggiungere questa riflessione perché la sposo al 100%. Nicolò, tutto mercato web, se non ci sentiamo io controllo lì, è come avere il tuo numero di telefono fisso dell'ufficio, giusto?
Io sono preoccupato oggi perché ho detto non sento i ragazzi, ho pensato ad avere il telefono in panne, invece in realtà...
No, devi chiedere, è colpa di Manuel.
Quando avete bisogno il check è sempre presente.
Il check noi lo disturbiamo se ce n'è bisogno, quindi lo disturbiamo sempre. Un abbraccio, ciao, e che siamo presi con la fase di rientro di Camillo e non solo lui, e ragionando anche su quelli che sono un po' gli aspetti della partita di ieri sera. Abbiamo terminato, tanta carne al fuoco in questa puntata, nel pentolone, nella scatola, nella scatoletta, Spalletti, cosa... Abbiamo ancora mezz'ora? Sì. No, abbiamo terminato il blocco, questo blocco, il terzo blocco, una puntata ricca, succosa, vincente, eroica.
L'ha ingannata,
volevo vedere se lei era attenta, perché lei è un attimo che come scappa sempre. Come a scuola. Va bene, la prossima volta mando lei in Norvegia, va bene?
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Questa volta l'ho beccata, che è arrivata col ditino sul mixer un po' in ritardo, va bene. Ci siamo, ultima mezz'oretta, tra poco la bacchetta, siete pronti? Allora ricordo, l'agenzia si chiama Viaggiare, qualcun altro me lo sta chiedendo, anche in privato, scrivete promo radiobianconera@viaggiareonline.it, perché se vedono che scrivete attraverso questa email, promo radiobianconera@viaggiareonline.it, capiscono che avete ascoltato questo spot, questo promo, e naturalmente hanno l'obbligo di trattarvi sicuramente bene. Io adesso mi voglio coccolare, mi faccio un automassaggio, perché vado a vedere la classifica. Finalmente dalla zona rossa della classifica siamo passati nella zona arancione, cioè un po' di benzina, caro Manuel, c'è nella classifica di Champions. Vado a vedere, e quindi abbiamo alle nostre spalle, fuori dai giochi, Ci sono quelle che al momento devono ancora giocare diverse partite stasera, diverse squadre. Abbiamo dietro di noi, fuori dagli spareggi, il Paphos, che affronteremo nella prossima sfida. Bruges, l'Eintracht Francoforte, l'Athletic Bilbao, il Benfica, che dovremo ancora affrontare. Grazie intanto per questa classifica che ci fa vedere un po' da che periodo arrivano. Slavia Praga, il Bodo Glimt, che resta dopo 5 partite a 2 punti, l'Olympiakos Pireo, il Copenhagen, il Villarreal. Pensate, il Villarreal, l'unico punto che ha preso fino a questo momento contro la Juve. Poi l'Almaty e l'Ajax, fanalino di coda, con 0 punti in fondo, 0 punti, un gol fatto, 16 gol subiti. Questo è l'Ajax, e ricorderete l'Ajax che veniva qui con tutti i suoi ragazzotti nel 2018,
che brutta fine.
Hai visto? De Ligt, di qua di là, soldi, Neres, giovani, tanti, tutti, e 0 punti. Quindi vedete che c'è un forte cambiamento nel mondo del calcio, dei club, a livello anche dirigenziale. La Juventus invece, facciamoci questa autococcola, è tornata in zona rossa, in zona arancione,
quindi c'è la benzina per sperare. Monaco 5 punti, 4 partite, deve ancora giocare. Il PSV 5 punti, 4 partite. L'Union Saint 6 punti, 5 partite, già giocato, esatto, come la Juventus. Pensate, la Juventus 5 partite, 6 punti, una vittoria, 3 pareggi, una sconfitta con Real Madrid, 10 gol fatti, 10 gol subiti. Quindi siamo con una differenza di 0. 0. Davanti a noi c'è l'Atletico Madrid, l'Olympique Marsiglia e poi nono posto per il Real Madrid, 9 punti, 4 partite, stasera gioca, quindi può cambiare parecchio anche per il Liverpool che segue. Attenzione, Newcastle, 9 punti, PSG, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Arsenal e Bayern Monaco in questo momento. Zona verde, però di queste la metà devono giocare ancora questa sera, quinto turno di Champions League. Ascoltiamo qualche vocale e poi andiamo dalla bacchetta per fare il punto.
Buongiorno direttore, Leonardo a Roma. Allora, io penso di essere abbastanza obiettivo. La vittoria di ieri mi fa piacere.
Prendiamocela.
Mi darà solamente un po' più di tempo nel lavorare i sereni. Ma di certo non nasconde,
non cambia niente,
gli infiniti problemi che ha questa squadra.
Assolutamente d'accordo.
Dal modo di difendere, che non lo sa fare, non si sa difendere questa squadra.
Perché hai cambiato tre allenatori
in
un anno.
Non organizzata, quantomeno. Non sa costruire per mancanza di interpreti che non hanno queste caratteristiche, ma non sa neanche attaccare. Parlo di sovrapposizioni, riempire l'aria. E non è un caso che migliora nel momento in cui entrano dei giocatori che da un punto di vista individuale risolvono poi le gare. Quindi speriamo che di vincere anche con il Cagliari e di continuare a lavorare, però personalmente è una squadra questa che in questo momento mi spaventa per il futuro.
La spaventa, a me invece, se mi dicessero e mi confermasse anche Spalletti che siamo sulla buona strada, mi fiderei, ma dovrei uscire allo scoperto, ma questo coraggio non ce l'avranno, perché non hanno il coraggio che abbiamo noi semplici giornalisti, di ammettere il reale valore di questa squadra. Ma di difendere, nascondere, di preoccuparsi più di difendere e nascondere, come fanno tutte le squadre, il reale stato di salute della squadra. È il tempo necessario per ricostruirla. E allora, se avessero il coraggio di dire, comunque vada, su questa squadra faremo le valutazioni sui singoli e decideremo, e uno su tre andrà via, perché uno su tre non è da Juventus, uno su quattro, ditemi voi la percentuale, e dicessero e proseguiremo con questo allenatore anche fuori dalla Champions e proseguiremo avremo del tempo per costruire, vi garantiamo che al massimo un anno torneremo ad essere molto più competitivi, ci vuole poco rispetto a questo anno che state vedendo. Invece si nascondono dietro l'espressione siamo ossessionati dalla vittoria. Anche ieri sera erano ossessionati dalla vittoria, con la paura di non farcela. E ieri ci è andata bene. Ma parliamo di una sfida. Siamo noi più, cioè sono più contenti loro di essere simili alla Juventus o noi di essere simili al Bodo? Bisogna capire quanto pesi, qual è il peso della squadra, del progetto e quanto lo difendi. Io torno ormai in modo trasparente su questo concetto. Perché sei lì, ti arrampichi un po' qua, un po' là, ma vediamo la differenza nel gioco, nell'approccio. Non era facile, la Juve non ha mai vinto in Norvegia fino a ieri. Pensate, allora siamo più forti di quelle che venivano prima? No, però le gestivi queste partite, le gestivi in un modo diverso rispetto ad altri periodi, naturalmente.
Allora, io aprirei ancora Tutto Sport. Primo tempo horror, poi entra Kenan e cambia la partita. Brividi e vittoria a Bodo. E che Capello gliel'ha detto a Ildiz. Adesso complimenti, ma adesso sempre devi avere questo rendimento. Non a singhiozzo, non solo se giochi un tempo, non solo a Bodo, non solo sul sintetico. Dico non solo e metteteci voi qualsiasi cosa. Perché se vuoi essere leader di questa squadra, Ildiz, Consensao, eccetera, devi dare continuità quando giochi, a volte dall'inizio, a volte non dall'inizio, ma costantemente, perché nelle ultime apparizioni, o forse a Firenze, che cosa abbiamo detto di Ildiz? E mi sa che Fiorentina e Bodo in Conference League finirebbe 2-2 la partita, quindi ho qualcosa di simile ad essere pessimisti. Cosa voglio dire? Voglio dire che adesso anche da Ildiz bisogna chiedere di essere incisivo come è stato ieri. Ma ieri a un certo punto si è aperto un po' il Bodo perché giocano senza pressioni, sono usciti tra gli applausi, hanno rischiato di vincere, l'hanno raddrizzata al 90esimo, giocano senza quelle pressioni barra paure tipiche anche del nostro campionato. Ma un conto essere la Juve, un conto che arriva da troppi pareggi e con troppi problemi, è un conto essere il Bodo e giocare più sereni rispetto a noi. Ecco, adesso li marco io, ha detto qualcosa del genere l'allenatore, ascoltavo vari pezzi ieri sera, li devo marcare bene. Adesso partiamo da qui, non un passo indietro, non verrà tollerato, assolutamente un passo indietro. E così, cara Bacchetta, buongiorno, non è tollerato un passo indietro. Buongiorno, ciao Alessandra.
Buongiorno, ha fatto un passo indietro, la questione è che non è mai stato fatto il passo avanti, signori.
No, miei, dicevo, non verrà tollerato un passo indietro da parte dell'allenatore, un po' quello che ha detto ieri sera riassumendo le sue tante dichiarazioni, quelle mere brevi almeno.
Come non verrà tollerato un passo indietro da parte,
cioè partiamo adesso da quello che siamo riusciti a fare almeno a Bodo, non verrà tollerato nessun passo indietro in quel senso lì.
Sì, ho capito, non verrà tollerato nessuno, ma signori miei, cioè, cosa pensano ogni volta di cambiare allenatore?
No,
che fa?
No,
molto,
no,
è veramente,
no, cioè, no, no, l'allenatore dice alla squadra non tollererò nessun passo indietro rispetto almeno a quello che ho visto ieri sera nella ripresa.
Beh certo, ma lui poraccio, cioè, a me
questo vedi, non mi ero spiegato bene probabilmente.
No, non l'avevo capito io, a me fa tenerezza lui.
Ah sì? Perché?
Ma sì, perché in una situazione in cui non può uscire da vincente da questa situazione, non può, ma non per i giocatori, perché tutti se la pigliano con i giocatori, ma smettetela di prendervela con i giocatori, qui la questione è la società, non sono i giocatori. Finché c'è gente che non capisce come si gestisce e che non sa che cos'è la Juve, non si va da nessuna parte.
Però c'è anche Chiellini adesso, Bacchetta, mi stupisce.
Ho capito, ma Chiellini non è uno etrino, non è il signore onnipotente Chiellini, eh.
Okay.
Chiellini è uno, ce ne vogliono 20 come Chiellini. Quando c'era Andrea Agnelli erano tutti come Chiellini. Io l'ho già detto e lo ripeto, finché non torna Andrea Agnelli, l'andazzo sarà questo qui e non se ne esce.
Ma con Andrea Agnelli c'era anche Arriva Bene, c'era Nedved un po' in disparte, o no?
Ma che Nedved un po' in disparte? Ma Nedved cosa? Volete dirmi che Nedved, al di là di tutti i suoi limiti, che per carità, ma vogliamo dire che Nedved non sapeva che cosa fosse la Juve?
No, assolutamente no, quello, ecco, però anche Tudor ci ha fatto capire che poi non basta solo quello, o no?
Ma non basta solo quello, perché lui era da solo, come è da solo Chiellini.
Vede
cioè lui e c'erano lui e Chiellini. Signori, cioè, ci vuole quello in tutte le persone, oltre naturalmente alla competenza. Cioè, la competenza, quella ça va sans dire, come dicono i francesi. Cioè, voglio dire, quello per forza. Mm. Ma finché non si cambiano le cose a livello societario, non se ne esce da questa situazione.
Quanto tempo serve,
Quanto tempo serve? Vediamo cosa succede a dicembre. Adesso, da quello che ho capito, doveva essere i primi 10 giorni, invece mi pare che abbiano detto che sarà il 18 dicembre, che sarà anche, tra l'altro, credo, trasmessa. l'udienza di, sì, di, cioè la decisione della CGU su Agnelli, arriva bene Giraudo, eccetera. Mm-hmm. Quindi non, da non confondersi con quella della CEDU, che è solo di Giraudo, quella è un altro paio di maniche, che è la Corte per i diritti europea per i diritti dell'uomo, ok, quella, sì, è un'altra roba. Qui è la CGUE, quindi, che decide, questa qui porta via la giustizia sportiva italiana sostanzialmente, questa sentenza, che è quella che il TAR ha rimandato giustamente all'Unione Europea perché non aveva competenza per deciderne, ok? Quando Andrea Agnelli è ricorso al TAR, e poi ci si sono accodati anche Giraudo, arriva bene. Questa roba qui sarà a dicembre, metà dicembre o entro i primi 10 che sia, quello che è, però a dicembre. Bisogna vedere cosa succede lì, perché se gli danno ragione, io penso che sia molto probabile che gliela diano, io penso che poi Andrea Agnelli farà delle considerazioni molto diverse.
Alessandra, ti leggo subito, perché hai stuzzicato un po' degli ascoltatori. Mi sembra un po' esagerato, ma finché ci sarà Gravina e Ceferin, scordiamoci. Andrea Agnelli.
Non penso proprio. Andrea Agnelli non è uno che si fa intimidire da Gravina, e soprattutto questo tipo di sentenza, ripeto,
è al di fuori di questo.
Gravina in posizione molto molto difficoltosa, perché si porterebbe via la giustizia, spazzerebbe via la giustizia sportiva italiana, appunto. Tra parentesi, anche il discorso Calciopoli in tutto ciò. Quindi ci sono tutta una serie di discorsi connessi a questa sentenza della CGUE che sono pesanti, e lo sanno benissimo tutti quanti. Tant'è vero che infatti adesso la UEFA furbamente si sta cercando di accordare con la Super League. Ma non mi dire, cosa ho detto io dall'inizio?
Sì, questo è vero, l'hai detto.
Come tutti si sono accordati, si sarebbero dovuti accordare anche loro, perché per forza non c'è altro modo di uscire da questo tipo di situazioni. E l'accordo lo faranno, è evidente, perché è l'unico sistema, perché il sistema calcio rimanga, come dire, in vita,
sostenibile,
perché così com'è è morente. Il discorso è quello lì,
che cosa sta dicendo la Champions oggi, questa formula, anche le difficoltà di determinate grandi squadre, è legato un po' alla formula o...
Ma è legato al fatto che questa formula non ha né capo né coda e non ha un senso. Non si può giocare contro X squadre a randomly, e quindi nessuno si scontra con le stesse squadre, non ci sono i gironi, non c'è, cioè, ma è una roba che non ha veramente un senso. È una formula messa insieme per cercare di scimmiottare quello che voleva fare la Super League, che però, a differenza di questo, andava avanti tutto il tempo con la stessa, cioè nel senso sono sempre tutte le squadre che scontrano tra di loro, e le squadre più scarse rimangono nel, tra virgolette, girone delle squadre più scarse, punto, e le squadre invece più appetibili si scontrano tra di loro, quindi cioè, è tutto un altro tipo di approccio che ha molto più senso e che rende la competizione molto più interessante, perché onestamente a me che interessa di vedere la Juve contro la squadra di ieri sera? Non interessa a me, che sono, vabbè, io per carità tifo per la Juve, quindi giustamente guardo la Juve, però cioè, capiamoci, a uno spettatore internazionale che vuole vedere pallone,
è l'ultima partita che ha visto,
non interessa niente, cioè,
mi racconti questa. Come approcci tu a queste partite da tifosa? Ieri la Juve che era costretta a vincere, la Juve che ha offerto un primo tempo, tutto sport ci dice horror, io non mi ero sbilanciato così in là. Poi vince la fine, cosa ti lascia una partita del genere? Cosa ti fa pensare con gioia o dolore al grande passato?
Ma non è questione di gioia o dolore, perché voglio dire, alla fine è la Champions, e in Champions possono sempre succedere tante cose. La questione è constatare, come dire, l'andazzo generale degli ultimi mesi.
Costante.
Quella che è preoccupante, perché l'andazzo è sempre... Io l'ho detto che non serviva a nulla cambiare allenatore, e infatti così è stato. Ma a me dispiace, oltre che per Tudor, che poveraccio è stato trattato da certi, ovviamente una minoranza, e sono semplicemente ignoranti, come dire, il capro espiatorio, quello che aveva le colpe di, ed è estremamente evidente a chiunque sia dotato di raziocinio che non era affatto così a questo punto, perché tanto la suonata non cambia con un altro allenatore, cioè, a me dispiace constatare che purtroppo c'è una organizzazione societaria e un approccio alle cose a livello societario che non porterà mai da nessuna parte, ma è così, finché ci sarà la gestione Elkan sarà così. E siccome questa gestione è destinata a finire per vari motivi, non solo per Andrea Agnelli ma anche per altri motivi loro familiari che determineranno il fatto che John Elkan non avrà più in mano tutte le quote che ha in mano adesso della Juve, perché come dire, ha in mano una quota sovradimensionata perché gestisce le quote della madre che non saranno più sue.
Ah, questo è un dato, è vero, che abbiamo sottolineato poco, analizzato poco.
Sì. Cioè lui adesso ha una quota della Juve sovradimensionata e il resto sovradimensionata perché ha in mano le quote che in realtà sono della madre, che come tutti stanno vedendo dal processo non saranno più in mano sua, perlomeno certamente non in questa quantità, poco ma certo.
Cioè potrebbe passare al di sotto del 50% secondo te?
No, allora... Non sto dicendo della Juve?
Sì,
allora,
della Juve.
Io non voglio, come dire, mettere, dire cose...
In linea teorica, tracciaci.
Allora, comunque, in linea teorica il discorso è che lui, non è che John Elkan sia... La cosa che tutti sbagliano a dire, John Elkan è il proprietario. John Elkan non è proprietario di un bel nulla. John Elkan semplicemente è il rappresentante di un gruppo di azionisti della Juve. Punto.
Lui che tutti è insieme questo. Rappresentano la maggioranza, ma lui è il rappresentante.
Rappresentano X, ok.
Sempre però precisa la bacchetta, X, ma...
Questo X che lui rappresenta è sovradimensionato in questo momento perché si sono appropriati delle quote che in realtà appartengono alla madre di John.
Okay. Mm-hmm. Sì, questo conteggio non l'avevo mai fatto, ma ci avevo pensato, sì, è vero.
Ecco, conseguentemente, nel momento in cui le quote che appartengono a sua madre non sono più in mano sua e verosimilmente passeranno dall'altra parte, perché Andrea Agnelli sta ovviamente dalla parte della madre di John... Questa roba non è che io stia dicendo una cosa segreta.
No, cosa conoscenza dei fatti, nota. Delle carte, esatto. E dei fatti.
Esatto, ok. Questo comporterà dei cambiamenti a livello di sto parlando di Juventus.
Verrà ridisegnato il quadro attorno al mondo Juve,
esatto.
almeno.
Allora, e da quello che so io, gli accordi tra di loro sono che Andrea avrà più di Juve, l'altro si terrà più di Fiat, come ha sempre fatto.
È desiderato.
E questo è qua. E tutti contenti e tutti amici come prima, appunto. Mm. Quindi,
Tra quanti anni mi devo preparare a questo matrimonio?
No, che anni? Questa cosa qui mesi. Ormai
giorni.
È questione di mesi. Non è questione di anni.
Mm. Io lo metto nel triennio, per vincere facile, no? Cioè il prossimo... Per mettere a posto tutto, triennio.
Sì.
Che coincide,
magari
guarda...
meno, cioè, meno allora,
sì, forse anche
dipende,
meno.
Dipende tutto da quando le cose cambiano e da quando cambia la dirigenza. Se l'anno prossimo, tu ipotizzo, l'estate prossima mettiamo,
sì.
Andrea ci mette mano, che non vuol dire, allora, la questione è questa, se ci mette le mani Andrea, non è che voglia dire che di nuovo deve cambiare completamente tutta la dirigenza. Il discorso è che se c'è lui, c'è una direzione ben precisa, tutti vengono indottrinati in un certo modo rispetto a cos'è la Juve, cosa si vuole, cosa si fa, dove si va e perché. E quando tutti sono indottrinati e si rema dalla stessa parte e chi indottrina è presente, che sia lui o che sia una persona che lui delega, cioè ipotizzo, non so, magari c'è Platini, magari, a fare il presidente che mette in riga tutti quanti, poi le cose cambiano perché la Juve funziona da sempre così, perché ha un'organizzazione come mi è stato detto da un nostro parente che era anche questore di Torino, organizzazione militare, questo ai tempi, voglio dire, stiamo parlando di quando c'erano, anzi prima ancora che arrivassero forse, Giraudo, certo. La triade, insomma. Però cioè, il discorso del il motivo per cui la Juve funziona è che ha sempre avuto un'organizzazione ferrea, tutti che remano dalla stessa parte, con a capo delle persone che sanno dove si trovano, che sanno che cos'è la Juve e lo insegnano a chi sta sotto.
Certo.
Poi, a questo proposito, non si può pretendere che dei ragazzini giovani che non hanno mai visto la Juve improvvisamente alla mattina si sveglino e sappiano cos'è, perché quei pochi che hanno il talento superiore alla media e hanno anche la possibilità di saperlo, legasi alla voce Thuram, perché ovviamente con cotanto papà è perfettamente consapevole del cos'è, cosa non è, cosa si fa, cosa non si fa, e ha talento, non si può pensare che lui da solo risolva i problemi, come non li risolve da solo Yıldız, come non li risolve da solo Bremer. Cioè sono tre alla fine quelli che veramente... Ci mettiamo anche Vlahovic, perché secondo me Vlahovic le potenzialità le ha e è un ottimo giocatore. 4?
Certo.
Su 11 giocatori titolari, senza contare... Invece prima il discorso era che 22 sapevano tutto quello che dovevano fare.
E perché facevano, e seguivano il programma.
Sì, però perché? Perché davanti avevano i campioni, avevano la gente esperta che sapeva che cos'era la Juve, che sapeva come si vinceva, che sapeva tutta una serie di cose, che se li tirava su. Chiellini non è diventato Chiellini così. Chiellini chi è che aveva davanti? Non voglio neanche pronunciare i nomi perché mi viene la depressione.
E ti lasciare. Esatto, però abbiamo chiaro tutto, ci scrivono anche da casa, allora andiamo in anno sabbatico, aspettiamo fiduciosi, quindi... Hanno compreso.
No, anno sabbatico non ci si può permettere, però bisogna anche avere la consapevolezza che la situazione
essere coscienti è questa qui. E ce l'ha chiarita Alessandra Bacchetta come al solito, senza parlare neanche troppo di ieri sera, ci prendiamo questa vittoria, ma facciamo anche queste riflessioni perché dicembre più che Natale è vicino e ci ha spiegato i motivi. Alessandra, come sempre, grazie, ci riaggiorniamo prima delle partite in casa della Juventus, va bene?
Va bene.
Un abbraccio, ciao, grazie per per questa bella chiacchierata. Manuel, scusa, ma la Bacchetta stava dicendo cose interessanti. Quindi molto mi fai subito un podcast su Agnelli, quando torna, cosa compra, eredità, tutte le cose che tu non sapevi e io ti ho fatto ascoltare, così come agli amici che ci hanno seguito da casa. Adesso ci salutiamo con il sottoscritto e solo con voi, con i vostri vocali, tra le 16 e le 17, perché Camillo De Michelis non sappiamo dov'è e che fine farà in Norvegia. La Juve intanto è partita, ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.